Beh, ci è voluto tanto tempo per scrivere il libro. Fortunatamente non ce ne vuole altrettanto per leggerlo o per utilizzarlo. Una cosa comunque molto buffa è che nessuno dei fenomeni esaminati in passato ha cessato di esistere solo perché abbiamo scritto un nuovo libro. Sapete, la sequenza Overt motivatore è ancora lì, il fenomeno del bianco e nero è ancora lì. L'uomo non è cambiato soltanto perché abbiamo scritto un nuovo libro. Se diamo ascolto ad alcune delle critiche che ci rivolgono, potremmo farci l'idea che cestiniamo sempre tutti i vecchi dati. Non è possibile cestinare tutti i dati, perché ci si è arrivati con l'osservazione e sono stati in seguito compilati a seguito dell'osservazione. Quindi i dati non vengono buttati via, ma sono stati scoperti dati più essenziali, più applicabili, che molto spesso hanno spiegato una cinquantina di fenomeni riscontrati in precedenza. Vedete come funziona una cosa? Avete una specie di piramide e quando l'abbordate si ha un'enorme quantità di fenomeni completamente sconosciuti. Nessun fenomeno noto, ad eccezione del fatto che l'uomo cammina, mangia e sembra farsi coinvolgere in conflitti. Sembra anche che si ammali e che legga cose quali come guadagnare amici e influenzare la gente in un tentativo apatico di fare proprio quello. Abbiamo enormi quantità di dati sconosciuti. Se si dà un'occhiata a questo, per abbordare tutto ciò basterebbe guardare le persone che ci circondano e con le quali siamo in contatto e annotare le loro bizzarrie, le loro conversazioni e così via. In questo modo avremmo davvero un libro sull'uomo, capite? Semplicemente attingendo alla nostra esperienza privata e personale relativa all'uomo, beh, avremo una considerevole riserva di dati. Un tale chiamato Charles Dickens lo fece. Dickens descrisse con grande cura ciò che aveva imparato da giovane nelle strade e nei vicoli di Londra. Ciò fu esattamente quel che fece: osservò l'uomo e scrisse opere che parlavano dell'uomo. D'accordo. Quando diciamo quali fattori hanno in comune gli uomini a livello individuale con tutti gli altri uomini? Entriamo in un ambito più tecnico. Beh, potremmo scrivere un libro di notevoli dimensioni su questo argomento. Quali fattori hanno in comune? Potremmo dire che mangiano e che fanno questo e quest'altro, che ognuno di loro mangia, e poi descrivere in che modo ognuno di loro compie questa azione, descrivendone le varie piccole differenze, ma il fatto è che tutti mangiano. Questo potremmo considerarlo abbastanza conclusivo. Scopriamo che tutti gli uomini mangiano. Un tale chiamato Sigmund Freud fece questo, solo che non parlò di mangiare. Osservò che tutti gli uomini erano impegnati in un modo o nell'altro nella seconda dinamica, o stavano tentando di non impegnarsi nella seconda dinamica. Scrisse un libro su questo argomento e dimostrò che esisteva un comune denominatore. Se tale libro ebbe oppure no un effetto terapeutico, Freud scrisse molti libri sull'argomento, se ebbe oppure no un effetto terapeutico, non siamo pronti ad affermarlo in questo momento, dato che il solo fatto di parlare con qualcuno della propria malattia molto spesso produce in una persona un notevole risultato benefico. Perciò vedete, non sappiamo se quell'indagine fu un'indagine che effettivamente produsse degli enormi benefici, a parte il seguente fatto. Freud mostrò al mondo occidentale che una cosa come la psicoterapia poteva esistere, indipendentemente da 1. Chirurgia e 2. Esorcismo. Fece notare questa cosa e diede all'uomo la speranza che fosse possibile arrivare a una risposta conclusiva che gli permettesse di comprendere i propri problemi e di riconquistare un po' della vitalità che pensava di aver perso da qualche parte. D'accordo. Prendiamo un'altra indagine di carattere simile, condotta da uno dei suoi seguaci. Diciamo Jung o Adler, gli squire dei suoi tempi, e scopriamo che queste persone si sono allontanate un po' dalla realtà e che non hanno osservato l'uomo a fondo. Non erano molto interessate ad osservare l'uomo, erano molto più interessate a, che so, infilare una parola via l'altra. Una parte della loro letteratura è molto, molto buona, come letteratura, ma non è molto istruttiva. La straordinaria differenza che notiamo in tutti questi studi e opere è l'introduzione di un'eccessiva quantità d'arte. Sapete, invece dei dati, invece della traduzione, dell'interpretazione abbiamo arte. Se volete leggere qualcosa che sia del massimo livello artistico e del minimo livello informativo, vi invito a leggere. Penso che si tratti di un tale chiamato Pope, Alexander Pope. Delle sue opere possiedo un piccolo volume e c'è qualcuno che, in un punto remoto della traccia, è un volume molto vecchio, ha scritto apatia, apatia, apatia. Ogni tanto lo cito. Ma persino Alexander Pope ha detto: il giusto oggetto di studio per l'umanità è l'uomo. Questo magari è giusto e magari no, poiché la soluzione dell'uomo non è arrivata da un'osservazione troppo profonda dell'uomo, bensì dall'osservazione del rapporto esistente tra l'uomo e la vita in generale. E si è scoperto che l'uomo era vivo per giunta.